14 febbraio 2019. Verso il censimento dei recettori del sistema immunitario. I tipi di recettori delle cellule del sistema immunitario, che devono saper riconoscere qualsiasi molecola estranea all'organismo, sono un numero immenso. Un gruppo di ricerca ha iniziato a censirli, contandone fra 9 e 17 milioni per le sole cellule. Il fatto che persone diverse condividano molti tipi suggerisce che il loro meccanismo di produzione non si affidi solo a riarrangiamenti casuali della struttura, ma sia influenzato da fattori ambientali o biologici. I risultati iniziali del primo tentativo di censimento di tutti i tipi di recettori presenti sulle cellule del sistema immunitario umano, destinato a capire meglio i fondamenti genetici della capacità di risposta dell'organismo a una vasta gamma di malattie, anche non trasmissibili, e a sviluppare vaccini e immunoterapie più sicuri e mirati, sono stati pubblicati su Nature. Lo studio è stato condotto da un gruppo di ricercatori della Vanderbilt University, che hanno collaborato con informatici del San Diego Supercomputer Center per riuscire in un computazionalmente miliardi di volte più impegnativo del sequenziamento dell'intero genoma umano, sequenziare con altissima precisione una miriade di sequenze geniche di varia lunghezza prodotte da un meccanismo in atto in tutte le cellule deputate a produrre anticorpi. Il genoma umano contiene circa 20.000 geni che codificano per proteine, ma i recettori antigenici del sistema immunitario, incaricati di riconoscere qualsiasi struttura molecolare estranea all'organismo, devono poter assumere molte più configurazioni di quelle possibili con i prodotti di quei geni. Ciò è possibile grazie a un meccanismo che copia e ricombina le sequenze geniche del DNA, dando luogo a una miriade di strutture differenti, dette clonotipi, che caratterizzano i recettori di ogni singola cellula immunitaria. In questo studio, James E. Crowe Jr. e colleghi hanno definito i repertori di recettori delle cellule B in 3 soggetti, scoprendo che in ciascuno di essi erano presenti dai 9 ai 17 milioni clonotipi. Il confronto fra i clonotipi dei soggetti ha permesso di rispondere a un vecchio quesito dell'immunologia. Le sequenze presenti nelle diverse persone sono il risultato del caso oppure di qualche fattore biologico o ambientale comune condiviso? I dati raccolti dai ricercatori indicano che la sovrapposizione dei clonotipi condivisi era significativamente maggiore di quanto sarebbe stato se fossero il frutto di riarrangiamenti casuali. Ora i ricercatori proseguiranno lo studio affrontando il sequenziamento di altre aree del sistema immunitario per identificare in particolare il repertorio clonotipico anche delle cellule T, le altre cellule immunitarie in grado di produrre anticorpi. Intendono inoltre raccogliere dati demografici e biologici sia sulle persone ultracentenarie e di altri paesi ed etnie rispetto a quelle dei 3 soggetti esaminati in questo studio, e definire algoritmi basati sugli IA per estrarre dai dati ulteriori informazioni significative. 15 febbraio 2019. Una camera magmatica per l'acqua liquida su Marte. L'acqua allo stato liquido che dovrebbe trovarsi sotto il polo sud marziano potrebbe provenire dallo scioglimento di ghiaccio alimentato da una fonte di calore al di sotto della superficie, come per esempio una camera magmatica. Lo ha dimostrato un nuovo modello geologico del pianeta rosso. Al polo sud di Marte, sotto una calotta di ghiaccio spessa 1,5 km, c'è acqua allo stato liquido. Questa era l'ipotesi formulata l'anno scorso in uno studio pubblicato su Science da un gruppo di ricerca tutto italiano sulla base dei dati di riflessione radar ottenuti dalla sonda Mars Express dell'Agenzia Spaziale Europea, ESA. Nessuno però aveva mai analizzato le condizioni fisiche e geologiche in grado di determinare la fusione del ghiaccio alla base della coltre. Una nuova ricerca pubblicata sulle Geophysical Research Letters a firma di Michel Zori e Ali Branson, entrambi dell'Università dell'Arizona a Tucson, aggiunge un elemento importante alla comprensione di questa formazione idrogeologica, senza tuttavia esprimersi sulla sua effettiva esistenza. I due scienziati hanno stabilito che l'eventuale presenza di acqua liquida deve essere necessariamente legata a una fonte di calore sotterranea. L'ipotesi più probabile è la formazione di una camera magmatica negli ultimi 100.000 anni. Il problema fondamentale è che Marte è molto più freddo della Terra, quindi non è evidente a priori quale tipo di ambiente sarebbe necessario per sciogliere il ghiaccio alla base della calotta glaciale. Gli autori hanno elaborato un modello del pianeta rosso per stimare la quantità di calore che potrebbe uscire dal suo interno e la quantità di sali necessaria alla base della calotta glaciale per rendere possibile la sua fusione. Il modello mostra che il sale da solo non potrebbe abbassare il punto di fusione del ghiaccio in misura sufficiente a creare così tanta acqua liquida. Deve perciò esistere una fonte di calore consistente all'interno del pianeta. e una fonte plausibile potrebbe essere l'attività vulcanica. La conseguenza di questa attività è l'emersione del magma dalle profondità di Marte avvenuta circa 300.000 anni fa. Il magma non eruttò in superficie ma formò una camera magmatica al di sotto di essa. Nel corso dei millenni questo magma si raffreddò cedendo il suo enorme calore alla calotta di ghiaccio polare e fondendone in parte gli strati più profondi. E secondo il modello il processo è attivo ancora oggi. Sarebbe questa la fonte di calore responsabile della presenza di acqua liquida. Questa conclusione corrobora il modello di Marte come pianeta attivo dal punto di vista geologico, contribuendo a una migliore comprensione della sua evoluzione, una comprensione preziosa anche nella prospettiva di una futura colonizzazione umana del pianeta rosso. E considerando la presenza di acqua allo stato liquido, il pensiero va subito anche alla possibilità di forme di vita extraterrestre. Se in effetti su Marte è presente qualche forma di vita, allora probabilmente è confinata nel sottosuolo per essere protetta dalle radiazioni, secondo Branson. Se sono ancora attivi oggi, allora significa che nel recente passato questi processi magmatici erano più comuni e potevano fornire una fusione più diffusa del ghiaccio alla base della calotta, e garantire così un ambiente più favorevole per la presenza duratura di acqua liquida e quindi, forse, di vita, ha concluso Branson. 15 febbraio 2019. La presa giusta per una collaborazione uomini-robot. Afferrare un oggetto per passarlo a un'altra persona è un gesto semplice per gli esseri umani, ma non per i robot, che hanno parecchi problemi a eseguirlo. Un nuovo studio effettuato alla Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa in collaborazione con ricercatori australiani ha ora definito i principi che guidano la presa giusta per compiere il gesto, aprendo la strada a una collaborazione migliore tra uomo e macchina. I principi guida che regolano il modo in cui si afferra un oggetto per passarlo a un altro sono stati definiti da ricercatori dell'Istituto di Biorobotica della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, con la collaborazione del Centro per la Visione Robotica del Politecnico del Queensland a Brisbane, che li illustrano in un articolo su Science Robotics. Il risultato permetterà di ottenere una migliore cooperazione tra gli esseri umani e i robot, sempre più presenti nella nostra vita quotidiana. Uno dei punti più delicati dell'interazione fra robot è il passaggio di oggetti. Lungi dall'essere un semplice atto, coinvolge pesantemente e in contemporanea sia i sistemi di controllo sensoriale che quelli motori, ed è influenzato da molti fattori relativi all'oggetto, forma, dimensione e funzione, all'entità dello spostamento, ai vincoli della presa, dimensioni della mano umana o della pinza, forza della presa, e a vincoli casuali, la posizione iniziale dell'oggetto. Quando per esempio passiamo un cacciavite a qualcuno che lo deve usare, spiega Francesca Cini, prima firmataria dell'articolo, lasciamo libero il manico per facilitare la presa e l'uso dell'oggetto. Lo scopo della nostra ricerca è trasferire tutti questi principi guida a un sistema robotico. Per identificare il modo in cui viene selezionata e attuata la presa, i ricercatori hanno chiesto ad alcune coppie di persone di afferrare e passarsi una serie di oggetti, per esempio una penna chiusa e una aperta, una chiave, un cacciavite, un bicchiere pieno e uno vuoto, un oggetto leggero come un foglio e uno pesante, che hanno ripreso con delle telecamere per poi analizzare fotogramma per fotogramma i movimenti e la direzione degli sguardi. Questa analisi ha permesso di identificare una serie di parametri, per esempio le condizioni che inducono a preferire una presa di precisione o una di potenza, caratterizzate da differenti posizioni delle falangi, e di notare che nel passaggio dell'oggetto da una persona all'altra era sistematicamente preferita la presa di precisione, che lascia al ricevente abbastanza spazio per afferrare comodamente l'oggetto. Abbiamo bisogno di una nuova generazione di robot progettati per interagire con gli esseri umani in modo naturale, ha concluso Marco Controzzi, coautore dello studio. Questi risultati ci permetteranno di istruire il robot a manipolare gli oggetti attraverso l'introduzione di semplici regole. 15 febbraio 2019. Il sesso biologico influisce sull'evoluzione dei tumori. Il sesso dei pazienti influisce sui tipi di mutazione che caratterizzano un tumore. Questa scoperta va ad aggiungersi a una crescente consapevolezza del fatto che nel cancro il sesso biologico è importante, non solo a causa delle differenze nello stile di vita, ed è un fattore da considerare negli studi clinici e anche in quelli preclinici. Di Heidi Ledford, fratto Nature. Il sesso di una persona può influenzare i tipi di mutazioni oncogene sviluppate, secondo un'analisi genomica che si estende a quasi 2000 tumori e 28 tipi di cancro. I risultati mostrano differenze sorprendenti nelle mutazioni che causano il cancro trovate nelle persone di sesso biologico cromosomico maschile rispetto alle persone di sesso biologico femminile, non solo nel numero di mutazioni in agguato nei tumori, ma anche nei tipi di mutazioni. Per esempio, nelle donne i tumori del fegato avevano maggiori probabilità di includere mutazioni causate da un sistema difettoso di riparazione del DNA chiamato mismatch repair. E gli uomini avevano maggiori probabilità di mostrare, in qualsiasi tipo di cancro, cambiamenti nel DNA che si ritiene siano legati a un processo usato dall'organismo per riparare il DNA con due filamenti rotti. Queste differenze sistematiche potrebbero indicare ai ricercatori differenze biologiche chiave nel modo in cui i tumori si sviluppano ed evolvono nei sessi. Lo studio non ha considerato il genere di coloro che hanno donato i campioni di tessuto, che potrebbe essere diverso dal loro sesso biologico. Il lavoro è stato pubblicato il mese scorso come preprint sul server BioRxiv. I dati vanno ad aggiungersi a una crescente consapevolezza che nel cancro il sesso è importante, non solo a causa delle differenze nello stile di vita, dice Kenneth Buetov, genetista dell'Arizona State University a Tempe. Il cancro al polmone e quello al fegato, per esempio, sono più comuni negli uomini che nelle donne, anche dopo aver tenuto conto delle differenze nel fumo o nel consumo di alcol. L'origine di questa differenza sistematica, tuttavia, è rimasta poco chiara. Questa è una componente molto sottovalutata nell'insieme delle ricerche sul cancro, dice Buetov. Si partiva dal presupposto, fino a poco tempo fa, non testato in modo rigoroso, che non dovessero esserci grandi differenze. Mappare le mutazioni. Nel 2014, i National Institutes of Health degli Stati Uniti hanno iniziato a incoraggiare i ricercatori a considerare le differenze di sesso nella ricerca preclinica, includendo nei loro studi, per esempio, animali femmine e linee cellulari ottenute da donne. Da allora alcuni studi hanno trovato differenze sistematiche legate al sesso nella frequenza delle mutazioni nei geni che codificano per le proteine in alcuni tipi di cancro, tra cui alcuni tumori cerebrali e il melanoma avanzato. Ma il testo su BioRxiv, che non è stato ancora sottoposto a peer review, è lo studio più completo finora effettuato sulle differenze di sesso nei genomi dei tumori, dice Buetov, che considera non solo le mutazioni nei geni che codificano per proteine, ma anche nelle vaste distese di DNA che hanno altre funzioni, come il controllo dell'attivazione e del silenziamento dei geni. Lo studio confronta anche i genomi maschili e femminili in molti tumori diversi, e questo può permettere ai ricercatori di rilevare ulteriori modelli di mutazione del DNA, anche grazie all'aumento delle dimensioni del campione. Il genetista Paul Boutros dell'Università della California a Los Angeles e i suoi colleghi hanno analizzato le sequenze complete di genoma raccolte dall'International Cancer Genome Consortium. Hanno esaminato le differenze nella frequenza di 174 mutazioni note per indurre il cancro e hanno scoperto che alcune di queste mutazioni si erano verificate più di frequente negli uomini che nelle donne o viceversa. Quando hanno esaminato più in generale la perdita o la duplicazione di segmenti di DNA nel genoma hanno trovato 4.285 geni sensibili al sesso distribuiti in 15 cromosomi. C'erano anche differenze relative al momento in cui alcune mutazioni sembravano insorgere durante lo sviluppo del tumore, suggerendo che alcuni tumori seguono percorsi evolutivi diversi nei maschi e nelle donne. Boutros e colleghi hanno anche esaminato particolari modelli di modifica del DNA, che in alcuni casi possono riflettere l'origine della mutazione. Il fumo di tabacco, per esempio, lascia una particolare firma nel DNA. Complessivamente, il gruppo ha trovato 8 modelli di mutazioni che si sono verificate più frequentemente in un sesso. In tutti i tumori, per esempio, il 97% dei campioni prelevati da donne mostrava nel DNA una firma caratteristica dei difetti nel mismatch repair. Ma solo l'89% dei campioni di origine maschile presentavano questi modelli. Nel carcinoma epatico la differenza era ancora più marcata, nell'88% delle donne era presente questa firma contro il 58% degli uomini. Divario genetico. Questa differenza sistematica suggerisce differenze biologiche fondamentali nei processi che causano le mutazioni, dice Boutros. Queste discrepanze hanno colto di sorpresa il suo gruppo, ci aspettavamo differenze nel numero di mutazioni, non nel tipo, dice Boutros. Per esempio, le donne potrebbero essere più colpite dal fumo di tabacco rispetto agli uomini. Non ci aspettavamo un nuovo processo. Complessivamente, i risultati evidenziano l'importanza del tenere conto del sesso, non solo negli studi clinici, ma anche negli studi preclinici, dice Boutros. Questa attenzione potrebbe alla fine permettere ai ricercatori di individuare le origini di molte differenze trovate da Boutros e colleghi, dice Bueton. Il suo laboratorio ha pubblicato su BioXiv un lavoro che nei tumori del fegato ha trovato differenze di attività genica legate al sesso. In alcune popolazioni il cancro al fegato è circa 3 volte più comune negli uomini che nelle donne e la sua incidenza è in aumento in alcuni paesi. Una migliore comprensione della sua eziologia può rivelarsi davvero importante, ha detto Bueton. Vogliamo andare avanti in termini di strategie di prevenzione e trattamenti.